Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Francia, Barnier all'Eliseo per le dimissioni, Macron in cerca di un altro primo ministro e stasera il discorso alla nazione. Via libera definitivo della Camera, il decreto fiscale, fondi per Roma Capitale, Ape Sociale e Società Autostrade. 25 arresti nel Bresciano, tra questi anche una suora e due esponenti politici locali della Lega e di Fratelli d'Italia. Accusa di genocidio a Israele da parte di Amnesty International, si dissocia Amnesty Israele e dall'associazione si dimettono i membri palestinesi. Calcio Coppa Italia per gli ottavi di finale, questa sera in campo Lazio-Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano la situazione in Francia, dove il primo ministro Michel Barnier è all'Eliseo per consegnare le sue dimissioni dal governo, durato appena 3 mesi dopo il voto di sfiducia in Parlamento ieri. Macron, che è intenzionato a risolvere al più presto la crisi, anche perché c'è in ballo la legge di bilancio da approvare, incontrerà tra poco i presidenti di Camera e Senato e stasera terrà un discorso alla nazione. Sentiamo.
È durato meno di un'ora l'incontro all'Eliseo tra il primo ministro francese Barnier e il capo di Stato Macron. Barnier ha rassegnato le dimissioni come prevede il protocollo. Macron è già al lavoro per cercare un successore entro domani, per non arrivare quindi senza governo alla riapertura di Notre Dame il 7 di dicembre, in una cerimonia davanti a Donald Trump e ai capi di Stato di mezzo mondo. Barnier è caduto sotto i colpi delle opposizioni di sinistra e di estrema destra del partito di Marine Le Pen, che hanno votato compatti la sfiducia. Il fattore scatenante è stato il piano di bilancio per il 2025, che comprendeva misure di austerità definite inaccettabili per la maggioranza del Parlamento, ma che secondo Barnier erano necessarie per stabilizzare le finanze francesi. La tensione e il malcontento sociale in Francia è alle stelle. Oggi, in piena crisi di governo, sono previste decine di manifestazioni e scioperi dei dipendenti pubblici. Agenti di polizia, insegnanti, medici scendono in piazza per chiedere maggiori risorse umane e finanziarie per il servizio pubblico. Come affronterà Macron questa crisi e chi sarà il successore si scoprirà nelle prossime ore. Stasera alle 20 il capo di Stato illustrerà tutto in un discorso alla nazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
E ora in Italia, sempre con la politica e il via libera definitivo della Camera, con 151 voti a favore e 111 contrari al decreto fiscale, un provvedimento che nel cammino dal Consiglio dei Ministri alla conversione alle Camere si è via via arricchito di molte misure, diventando di fatto un decreto omnibus. Sentiamo di cosa si tratta.
L'economia arranca e l'Istat dimezza le stime di crescita. Il PIL quest'anno aumenterà infatti dello 0,5 e non dell'1% previsto a giugno. Rivista al ribasso anche la stima per il prossimo anno. La crescita si fermerà allo 0,8 e non raggiungerà l'1,1% atteso. Quest'anno l'economia italiana soffre la debolezza della domanda interna, in particolare dal lato dell'offerta. L'Istat stima inoltre che l'effetto positivo della manovra sul PIL sarà di poco inferiore a 0,2 punti nel 2025 e nel 2026. Sul fronte manovra intanto la Camera, con 151 sì, 111 no e 4 astenuti, ha definitivamente approvato il decreto fiscale. Fra le misure del provvedimento collegato alla manovra c'è l'ampliamento della platea del bonus Natale, il concordato bis riaperto fino al 12 dicembre, il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA sotto i 170.000 euro con possibilità di rateizzazione. E poi risorse per quasi 4,7 miliardi per il credito d'imposta transizione 4.0 e novità anche sul fronte del payback farmaceutico, con la definizione delle quote spettanti alle regioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca con una organizzazione criminale di tipo 'ndranghetista che è stata scoperta e sgominata dagli inquirenti. 25 gli arresti, pesanti le accuse da parte degli inquirenti, appunto, da traffico di armi, droga, estorsioni, riciclaggio, scambio elettorale politico-mafioso. Tra i fermati ci sono infatti anche esponenti politici locali della Lega e di Fratelli d'Italia e anche una suora.
Se ti serve qualcosa dentro, lei è dei nostri, diceva uno degli arrestati in una conversazione intercettata, riferendosi a suor Anna Donelli, finita in manette insieme ad altre 24 persone nell'ambito della maxi operazione dell'antimafia di Brescia contro affiliati del clan 'ndranghetista Tripodi, che ha portato anche al sequestro di quasi 2 milioni di euro e a perquisizioni in tutta Italia, da Milano a Reggio Calabria. Nota per il suo impegno a favore dei giovani in carcere, alla religiosa viene contestato di essere stata appunto la staffetta di messaggi e ordini destinati ai membri in carcere del gruppo criminale. Agli arresti anche due politici locali accusati del reato di scambio elettorale politico e mafioso. Si tratta dell'ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d'Italia Giovanni Acri, che nella sua veste di medico avrebbe curato gli affiliati rimasti feriti sul campo, e dell'ex assessore leghista di Castelmella Mauro Galeazzi, già arrestato in passato per tangenti poi scarcerato e assolto, che in cambio di voti e l'accusa avrebbe promesso appalti e voti. Tra gli altri reati contestati al gruppo criminale: estorsioni, traffico di armi e droghe, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora la cronaca: è stata fermata all'aeroporto di Orio al Serio, mentre si stava per imbarcare per la Turchia, una 19enne nata in Kenya, residente nel milanese Afsa Bakari Mohammed, fermata con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L'arresto è avvenuto 5 giorni fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla Turchia. Avrebbe raggiunto la Siria per andare a combattere nello scenario di guerra in corso, scrivono gli inquirenti, per combattere a fianco all'ISIS dopo un processo di radicalizzazione. Medio Oriente adesso, con Amnesty International che parla di genocidio a Gaza. È questa la conclusione di un rapporto di oltre 300 pagine con le prove raccolte in 9 mesi di lavoro, ma questa definizione viene respinta dalla filiale israeliana di Amnesty International, che parla di conclusioni predeterminate. Intanto dall'associazione, però in polemica con questa presa di posizione, si sono dimessi 2 membri palestinesi. Allora la nostra Roberta Pellegatta ha chiesto un commento a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
E sono stati 9 mesi di ricerche. Amnesty International conferma le conclusioni del suo rapporto. Abbiamo chiesto inutilmente alle autorità israeliane di replicare quando le nostre conclusioni non erano ancora pubbliche, non lo hanno fatto. Insieme al presidente di Amnesty International Israele si sono dimessi 2 membri del direttivo, che sono palestinesi, il che vuol dire che è una sezione divisa. Con rammarico apprendiamo che evidentemente all'interno di Amnesty Israele le voci palestinesi sono state messe a tacere. Quando si tratta di genocidio, a parlare è il diritto internazionale, non sono le opinioni di singole persone o anche di singole parti dell'associazione che conduce la ricerca.
Amnesty Israel ammette sì che la portata delle uccisioni, della distruzione abbia raggiunto proporzioni orribili, debba essere fermata immediatamente, ma non ammette il genocidio. Qual è la differenza?
La differenza sta nel fatto che 3 dei 5 atti di genocidio previsti dalla Convenzione del 48 contro il genocidio Israele li ha compiuti: uccisioni di massa, danni fisici e mentali gravi alla salute della popolazione palestinese, azioni tali da produrre condizioni di vita idonee a distruggere la vita dei palestinesi. Lo ha fatto con un intento genocida ben preciso, confermato da dichiarazioni dei più alti vertici di Israele, a partire dal Presidente della Repubblica fino al Primo Ministro e all'ex Ministro della Difesa.
Per Amnesty a questo punto l'aggressione va assolutamente fermata e bisogna smettere di dare armi ad Israele, così?
Se gli stati alleati di Israele non vogliono rendersi complici di un genocidio ai sensi della Convenzione del 1948, devono fare tutto ciò che è in loro potere per evitare che questo genocidio vada avanti. Il primo modo per farlo è di non mandare più armi.
Ecco, in che modo questo rapporto di Amnesty potrà influenzare il futuro di questa crisi?
Ci auguriamo che influenzi le attività giudiziarie degli organi della giustizia internazionale che stanno indagando su Israele, tanto la Corte Internazionale di Giustizia, che è stata sollecitata dal Sudafrica proprio sul tema del genocidio, quanto le indagini ancora in corso della Corte Penale Internazionale, che già ha ottenuto 5 mandati di cattura, 3 dei quali sono operativi e riguardano l'attuale primo ministro di Israele, l'ex ministro della difesa e l'unico probabilmente dei 3 leader politico-militari di Hamas che è ancora in vita. E ci auguriamo che questi mandati di cattura siano eseguiti al più presto.
Così dunque Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia. Adesso invece il rapporto Ecomafia di Legambiente raggiunge la cifra vertiginosa di 260 miliardi di euro negli ultimi 3 decenni, il fatturato illegale dal cemento ai rifiuti delle Ecomafie in Italia. Sentiamo.
Dal ciclo del cemento al traffico dei rifiuti, in Italia si verifica un ecoreato ogni 18 minuti per un totale di oltre 900.000 illeciti ambientali e un giro d'affari accumulato pari a 260 miliardi. È quello che in Italia in tre decenni hanno compiuto le ecomafie, con un attacco costante e incessante all'ambiente. A mettere in fila i numeri è Legambiente, che celebra i 30 anni del rapporto ecomafie promosso con l'arma dei carabinieri. Parliamo di una media dal 1992 al 2023 di 80 reati al giorno, oltre 3 ogni ora. La maglia nera va alla Campania e circa la metà dei reati contro l'ambiente si verifica nelle tradizionali regioni a presenza mafiosa, un ritmo contrassegnato anche da oltre 700.000 persone denunciate. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si stanno svolgendo a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, in queste ore le commemorazioni in ricordo dei 12 ragazzi di 15 anni che il 6 dicembre del 1990 persero la vita tra i banchi di scuola dell'Istituto Salvemini. Erano da poco passate le 10:30 del mattino quando un aereo militare in avaria e fuori controllo ha sfondato la parete dell'edificio ed è entrato con l'intera carlinga nell'aula che in quel momento ospitava la classe secondo A. Il bilancio fu di 12 vittime e 88 feriti.
Sentivi proprio che qualcosa stava bruciando e impregnava tutta l'aria, ma a centinaia di metri di distanza, siccome si sentiva questo odore molto forte.
E il rumore più forte, quello prevalente, cos'erano? Grida?
Le urla, sì, assolutamente. Le urla dei compagni e delle compagne, persone irriconoscibili, cioè totalmente annerite, una cosa impressionante.
E a distanza di 34 anni questa vicenda è stata ricostruita nel podcast Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, ideato e scritto da Anita Panizza e Elisabetta Fusconi, prodotto da Audio Tales con Radio 24. Sono 7 episodi con le testimonianze dei sopravvissuti, di chi è corso in aiuto nell'immediato e di coloro che da più di 30 anni si battono perché questa tragedia non sia dimenticata. Cherosene, lo ricordo, è disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In chiusura lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Lazio-Napoli si gioca questa sera per gli ottavi di finale. Ieri l'Empoli ha superato ai rigori la Fiorentina qualificandosi così per i quarti. Si tornerà poi a giocare il prossimo 17 dicembre con Juventus-Cagliari. 13:12 minuti e 30 secondi, ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Francia, Barnier all'Eliseo per le dimissioni, Macron in cerca di un altro primo ministro. E via libera definitivo alla Camera, al decreto fiscale, ci sono misure di vario genere, fondi per Roma Capitale, Ape Sociale, Società Autostrade. 'Ndrangheta, 25 arresti nel Bresciano, tra questi anche una suora e 2 politici locali. Accuse di genocidio a Israele da parte di Amnesty International, si dissocia Amnesty Israele. Calcio, Coppa Italia, per gli ottavi di finale stasera in campo Lazio-Napoli. Eccoci qua, 13:15 minuti in punto in questo momento, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Vi ricordo come sempre ogni giorno, se volete potete stare con noi al 349-238-6666 scrivendo i vostri messaggi per commentare le notizie di oggi. Ricominciamo il racconto della giornata con il via libera della Camera al decreto fiscale, 151 voti a favore, 111 contrari, 4 astenuti. Si tratta di un provvedimento che contiene diverse misure, soldi fondamentalmente, non grosse cifre, immessi in vari capitoli della vita sociale, della vita di tutti noi, quindi c'è un interesse immediato a capire di cosa si tratta. Naturalmente si tratta di misure spot, qualcuno l'ha descritto anche come un decreto omnibus, tante sono le cose che ci sono dentro, quindi non c'è una prospettiva politica da analizzare, ma singole misure da cercare di capire. E noi chiediamo conforto al nostro collega mitico Giovanni Parente. Giovanni, buongiorno e benvenuto. Mitico,
buongiorno a voi.
Mitico perché a te spetta il compito sempre molto difficile in casi come questo di aiutarci un po' a orientarci in questa serie di misure. Non faccio io l'elenco perché lo lascio fare a te, che sai quali sono le più importanti. Poi a un certo punto, se ti dilunghi, ti fermo. Che se dobbiamo chiudere poi alle 13:30. Vai.
Sì, vado veloce, dai. Allora, è un decreto che si è comunque ingrossato nel corso dell'approvazione parlamentare. Sappiamo che c'è stato un problema politico nella maggioranza sul canone RAI, non è passata la riduzione del canone RAI.
Questo ha fatto notizia dal punto di vista politico, perché qui la maggioranza si è divisa, Forza Italia e Lega da due parti opposte. Poi arriviamo.
Esattamente. Però diciamo quello che c'è. Che cosa c'è entrato? C'è entrata dentro la proroga del concordato preventivo, che è per le partite IVA, che è aperto fino al giovedì 12 dicembre. Quindi abbiamo più o meno davanti un'altra settimana di tempo. L'idea del governo è quella di cercare di massimizzare le adesioni il più possibile e massimizzare quindi gli incassi per poter destinare quelle risorse alla riduzione delle aliquote fiscali, in particolare quelle dell'IRPEF. Poi c'è che cosa c'è dentro? C'è il filo dentro anche il bonus Natale. Ne abbiamo parlato quando hanno approvato la prima volta il bonus Natale, che è un bonus di 100 euro nelle tredicesime dei lavoratori dipendenti con 28.000 euro di redditi complessivi. Qual è la modifica principale che è passata? È quella sostanzialmente basta semplicemente il figlio a carico e non più non c'è più l'obbligo del coniuge a carico per poter ottenere questo bonus. Ma anche lì stiamo ormai quasi ai titoli di coda, perché bisogna presentare un'autocertificazione ai sostituti imposti e datori di lavoro, e ormai i tempi sono abbastanza ristretti. Altra modifica importante, almeno per il mondo delle partite IVA, quindi per le scottole di Radio 24, i lettori del Sole 24 Ore, è la riproposizione in una copia proprio fotostatica degli acconti a rate. E che cosa significa? Sostanzialmente le piccole partite IVA individuali e i soggetti fino a 170.000 euro di ricavi o compensi hanno potuto evitare il versamento delle imposte entro lo scorso 2 dicembre, la scadenza del 30 novembre, infatti è stata 2 perché era di sabato, e potranno versare o entro il 16 gennaio 2025 o in 5 rate, che quindi vanno dal 16 gennaio al 16 maggio 2025.
Ok, una curiosità, Giovanni Parente, scusami, sotto 170.000 euro trattasi di piccole partite IVA?
Esattamente, partite IVA individuali, piccole partite IVA, assolutamente.
No, perché comunque non è una cifra, diciamo, trascurabile.
Sì, tieni presente una cosa, che comunque quando si parla di ricavi o compensi, ovviamente parliamo anche di soggetti che magari movimentano tanto, ma anche hanno anche tanti costi.
Ok, quindi quella cifra c'entra un po' tutto. Va bene.
Esatto, questi sono ricavi, non sono redditi, mi raccomando.
Tra le altre cose, mi pare che non hai ancora citato, leggo che ci sono fondi anche, per esempio, per le autostrade. 343 milioni, aveva un po' perso, diciamo, nei radar la partita autostrada, invece qua lo Stato torna a finanziare, perché naturalmente essendosi, diciamo, ritornato sotto mano pubblica, quindi con 340 milioni. C'è qualcosa anche sulla transizione 4.0 che riguarda le imprese, c'è una partita di giro, se non ho capito bene, c'è fondi che non sono andati bene. Racconta.
Hai capito benissimo, lì c'è una importante copertura, cioè lì c'era stato un maggior tiraggio di industria 4.0, cioè che cosa vuol dire? Che molte più, chiamiamole prenotazioni, anche se il meccanismo industria 4.0 è stato volutamente in qualche modo reso più complesso per cercare di evitare, insomma, crediti non spettanti, ma insomma, a questo si è aggiunto una complicazione burocratica che alle imprese non fa bene. Comunque, fatta questa premessa, sostanzialmente c'era un maggior tiraggio di risorse, vengono spostate di circa 4,7 miliardi nelle disponibilità dell'Agenzia delle Entrate per consentire appunto alle imprese che hanno comunque presentato la comunicazione presentiva di poter utilizzare il credito appunto in compensazione. E quindi sostanzialmente è una sorta di appostamento di partite di giro che proprio serve alle imprese assolutamente per poter utilizzare questi crediti,
ecco, però,
e compensarli dalle imposte dovute.
Dal punto di vista politico mi sembra da segnalare, perché questo è un provvedimento 4.0 che viene da un governo, se non ricordo male, Renzi,
Calenda, ministro, o sbaglio, e quindi diciamo è una partita di giro che torna a uno strumento che non è di questo governo.
Che però questo con l'onestà intellettuale ci contraddistingue, è comunque uno strumento che questo governo ha mantenuto e ha...
Assolutamente, no, era giusto per una sottolineatura politica. Ancora qualche secondo, Giovanni Parente, se vuoi diciamo allungare l'elenco delle misure contenute in questo decreto fisco approvato oggi.
Fammi ricordare anche ad esempio il... diciamo, aveva creato anche tanto scalpore ed è anche l'emendamento che cambiava sostanzialmente, voleva cambiare la modalità di ripartizione del 2 per 1000 ai partiti, non è più passato, c'è solo in qualche modo un aumento di dotazione appunto per i partiti che sostanzialmente avranno una sorta di extra risorse,
mi pare, insomma, qualche milione
contenute,
qualche milione di euro,
esatto, siamo nell'ordine di pochi milioni di euro, però comunque è una cosa da segnalare. Fammi ricordare poi anche il payback farmaceutico e altro tema su cui comunque c'è stata molta divisione. Alla fine è passata una misura che in qualche modo mette come requisiti per il riparto non solo la popolosità della regione, ma anche il grado di disposizione del tipo di disposizione per i debiti sanitari. Sappiamo che è un problema molto
complesso.
C'è questa misura.
Mi fermerei qua, Giovanni Parente. Grazie davvero. Il payback farmaceutico, dicevo, è una misura molto complessa, tecnica, difficile capirla, addirittura poi spiegarla in pochi secondi. Ma insomma, c'è un intervento anche in questo decreto fiscale, che quindi è un provvedimento del governo che giunge al termine. Così come ieri, e cambiamo argomento, cambiamo notizie, è giunto al termine l'altro provvedimento, quello sui migranti, il decreto flussi, dove diciamo una delle cose più importanti è la nuova lista dei paesi sicuri, ma anche il trasferimento alle corti d'appello delle convalide su dei trattenimenti dei migranti nei CPR, di cui si è tanto parlato. Però noi adesso ci occupiamo di un altro aspetto che riguarda i migranti e il lavoro nei campi, perché sono passati sei mesi quasi dalla morte di Satman Singh, bracciante di origini indiane, morto dissanguato dopo essere stato abbandonato davanti casa al suo datore di lavoro senza un braccio. E in queste ore, in questi giorni, si fanno un po' di bilanci anche sulla lotta al caporalato, che ne è stato all'indomani di questa vicenda tanto clamore. Proprio ieri un rapporto del FLAI CGL, dell'Osservatorio Placido Rizzotto, dice che, pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, il 30% dei lavoratori in campagna è irregolare. E allora sentiamo Valentina Furlanetto.
Mai più. Quando il lavoratore agricolo Satnam Singh sei mesi fa venne trovato con un braccio amputato, abbandonato dal datore di lavoro davanti a casa, si disse mai più. Mai più caporalato, mai più sfruttamento. Ma a sei mesi di distanza la situazione non è molto cambiata a Latina e nelle campagne limitrofe, così come non è cambiata nelle campagne un po' di tutta Italia. Stando al nuovo rapporto agromafia e caporalato dell'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI CGL presentato a Roma, il quale dice che dal Trentino alla Calabria sono 200.000 i lavoratori irregolari nelle campagne in Italia, sparsi in tutto il territorio. Come spiega Salvatore Morea della CGL FLAI di Latina,
si denuncia il meccanismo con il quale si arriva in Italia. Arrivano principalmente attraverso il decreto flussi, acquistando un titolo attraverso degli intermediari, e dopo aver pagato si trovano a vagare in questo paese. Inizia il girone infernale della ricerca di un lavoro, della ricerca di un contratto.
Sono braccianti senza permesso di soggiorno e senza un contratto, ma molto spesso sono anche braccianti che un permesso di soggiorno ce l'hanno e un contratto pure, ma copre solo una parte delle ore effettivamente passate nei campi. Soprattutto ci sono paghe da fame, è di 6.000 euro euro la retribuzione media annua lorda dei dipendenti agricoli in Italia, un lavoro povero che rende vulnerabili i lavoratori e ancora di più le lavoratrici agricole, che spesso sono sottoposte anche a forme di violenza sessuale. Nel rapporto si dice che 3 lavoratori nelle campagne su 10 sono irregolari, un settore che vale 73,5 miliardi di euro. In realtà i fondi del PNRR ci sarebbero.
Esiste la possibilità di utilizzo delle risorse del PNRR per il superamento degli insediamenti informali. Oggi ancora non si vedono gli effetti di questo e quindi le necessità di quei lavoratori non vengono presi in carico dallo Stato, ma continuano a essere nelle mani del caporale o dello sfruttatore di turno. Lo spostarsi verso il lavoro, il trovare una residenza e soprattutto la ricerca del lavoro.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, leggo dalle agenzie che il presidente francese Emmanuel Macron riceverà a pranzo François Bayrou, che è in lizza per il ruolo di premier, un ruolo che è rimasto vacante da questa mattina, di fatto, dopo che l'attuale premier dimissionario Michel Barnier è andato all'Eliseo a formalizzare le dimissioni, che sono materializzate ieri dopo la sfiducia del Parlamento. Un tentativo andato male, questo di andare avanti con questo governo che doveva approvare anche una legge di bilancio. E allora cerchiamo di capirci qualcosa con Anna Bonalume, giornalista, analista, si divide tra l'Italia e la Francia. Buongiorno e benvenuta, Anna.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo da quest'ultima notizia. Bayrou a colloquio con Macron, così ricostruiamo un po' le ultime ore.
Sì, dunque questa è una procedura, diciamo, normale, prevista dalla Costituzione. Appunto il Presidente della Repubblica Francese si deve interfacciare con i differenti capi dei gruppi e in questo caso il Presidente del MoDem, che è il partito di centro. È il partito di centro a partire dal quale, diciamo, che le forze politiche vicine a Macron vorrebbero mandare avanti una riflessione per creare un campo largo.
Un campo largo. Qui non porta benissimo il campo largo.
Esatto, in cui appunto sì. si potrebbero riunire il Partito Socialista. Infatti Gabriel Attal, che appunto porta avanti la minoranza adesso, minoranza presidenziale, sta cercando di comunicare con il Partito Socialista, che è sempre stato escluso in qualche modo dalle discussioni tra il partito di Macron per creare una maggioranza. Adesso si cerca di discutere con loro perché appunto la destra dei repubblicani non sembra essere disponibile per creare questo campo, questa forza di questa coalizione di governo, che dovrebbe almeno durare fino a luglio dell'anno prossimo, il momento in cui il presidente potrà di nuovo chiedere la dissoluzione nel caso non dovessero funzionare le cose. Comunque cioè quello che è accaduto da luglio è che la situazione, come previsto, non si è chiarificata, ma sta diventata sempre più nebulosa.
Cioè, dopo le elezioni ci fu questo Parlamento tripartito, sinistra, centro, destra, con questa alleanza di desistenza tra la sinistra e il centro, che impedì a Le Pen, primo partito, di andare, di governare, ma questa desistenza non è poi sbocciata in un accordo di governo per le divisioni interne a questo fronte di sinistra e soprattutto le distanze con il centro, tanto che Macron preferì dare l'incarico a un esponente, diciamo, di centrodestra.
Esatto.
Qui siamo arrivati.
Infatti Michel Barnier è un esponente dei repubblicani, però a questo punto, e anche a diversi membri del governo che è accaduto ora provenivano dalle file dei repubblicani della destra. Però cosa succede? Perché è stata mandata avanti questa mozione di censura? Perché da una parte e perché è stata votata da Marine Le Pen? È importante il ruolo che sta giocando Marine Le Pen,
certo.
Perché il primo partito, cioè 125 deputati tra il 2022 e il 9 elezioni di luglio, ha raddoppiato i voti, è passata da circa 4 milioni di voti a più di 10 milioni di voti, quindi è in lizza per poter avere un ruolo di primo piano nelle prossime elezioni. E perché è stata fatta questa scelta? Ovvero, senza Marine Le Pen, senza i voti dell'Assemblea Nazionale, sarebbe stato difficile far passare questa mozione di censura mandata avanti dal Front Populaire, questo fronte delle sinistra che è riuscita in qualche modo alle ultime elezioni di luglio anticipate a far barrage, quindi fare fronte contro, sì, a impedire al Rassemblement National di prendere il potere, di avere insomma il potere della nazione. Quindi quello che succede è che Marine Le Pen ha voluto mandare avanti questo discorso di censura perché ha due pressioni fondamentali. Da una parte ci sono gli elettori, la base elettorale. La base elettorale è completamente contraria a questo appoggio al governo Barnier, sì, che è un, sì, governo, sì, considerato appunto lontano, e dall'altra parte c'è il processo per il quale si saprà a marzo, 31 marzo 2025, si saprà se incorrerà nella pena di ineleggibilità per 5 anni. Di fronte a queste due pressioni, Marine Le Pen sta cercando di mostrare che ha un potere che può far funzionare le cose, e poi soprattutto nel caso dovesse essere dichiarata, sì, dalla giustizia ineleggibile, dovrà utilizzare questo risultato giuridico della giustizia forse a suo favore, nel senso di dichiararsi in qualche modo vittima, sì, del sistema giudiziario, e quindi utilizzarlo a fini politici.
Va bene, io mi devo fermare qua, ringrazio Anna Bonalume, collega giornalista analista su questo, sulla situazione in Francia, che vedremo nelle prossime ore, insomma bisognerà capire poi anche le conseguenze di questo vuoto di governo. Si è parlato tanto della cerimonia di inaugurazione della Notre Dame restaurata, la Francia ci arriverà senza primo ministro, c'è la legge di bilancio da approvare, a gennaio ci sarà Trump alla Casa Bianca che annuncia dazi contro l'Europa, e a Berlino e a Parigi sono due governi non governi, e queste sono, diciamo, solo una piccola parte di quelle che sono le conseguenze di questa crisi politica francese. Ci occuperemo ancora, adesso ci fermiamo. 349-238-6666, ci risentiamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
13:38, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E allora parliamo di un rapporto che è stato presentato oggi, che riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale sul cinema, sulla musica, nei libri, nella letteratura, nelle opere teatrali, insomma un po' in tutti i campi del mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento. Un rapporto presentato dalla SIAE, è con noi il direttore generale della SIAE, Matteo Fedeli, che ringrazio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, leggo un po' da questo rapporto che mi sembra di capire, la sensazione è questa, che i vostri autori, gli autori, diciamo, legati alla SIAE, che voi avete interpellato e che sono tanti, usano l'intelligenza artificiale che può servire per produrre testi, per manipolare, lo sappiamo, creare immagini eccetera a piacimento, ma lo fanno con poca fiducia che questo possa portare, diciamo, cose positive per il genere umano, per loro in generale, insomma. Quindi si fa i conti con una realtà che c'è, ma ci sono tante paure, Fedeli.
Sì, assolutamente. In realtà quello che ci porta allo studio è un dato ancora più interessante, perché ci dice che la paura e in generale i sentimenti negativi, tristezza, sì, sono inversamente proporzionali alla comprensione della tecnologia, e quindi alla conoscenza sulla tecnologia.
Cioè meno la si conosce, più si teme, ovviamente.
Esatto, meno la si conosce più si teme, quindi quelli che la stanno utilizzando, che la conoscono e che ne hanno capito il potenziale, non hanno paura, o quantomeno ne hanno meno, invece quelli che non la conoscono tendenzialmente ne hanno molta di più.
Quanti sono quelli, i primi, che la conoscono e la usano bene, diciamo?
È una percentuale che, a seconda se parliamo di AI o AI generativa, varia dal 20 al 30%, quindi non è nemmeno la metà del totale. Quelli che la usano a scopo professionale.
Sì.
Esatto.
Cosa può fare l'intelligenza artificiale in questi campi? Cinema, musica, teatro, libri, eccetera. Cosa può fare concretamente, e quindi capiamo meglio anche questo uso eventualmente consapevole?
Ma questo uso consapevole è sicuramente uno strumento molto molto potente di supporto nel mondo di oggi, diciamo nel processo creativo. Quello oggi c'era presentazione all'Associazione Civita del rapporto, Matteo Rover stava raccontando di come la serie degli 883 abbia riprodotto il personaggio di Max Pezzali da giovane attraverso una donna e le sue sembianze, quindi erano riprodotte poi da un AI. Quindi In ambito audiovisivo, in ambito musicale, sicuramente già oggi ci sono degli strumenti che ci permettono di dare i superpoteri a quelli che la tecnologia la stanno già utilizzando e la sanno utilizzare.
Ecco, ma diciamo, al di là poi analizziamo invece l'altra parte, no? Quella dei timori, della paura, che comunque riguarda una fetta grossa degli autori che avete interpellato, no? C'è paura soprattutto di perdere posto di lavoro.
Beh, quello assolutamente sì.
Cioè, diciamo, una paura legittima, mi sembra. Cioè, non l'ho detto, ma sì, lo sottolineo perché forse è diventato doveroso anche sottolineare questo. Cioè, non c'è niente di male se uno teme di perdere il posto di lavoro, anzi, è giusto che uno vada a difenderlo, sennò che stiamo a fare qua.
Sì, in realtà non sono neoluddisti i nostri autori.
Sì.
Sono consapevoli che uno sfruttamento indiscriminato di questa tecnologia, specialmente laddove il training delle intelligenze artificiali viene fatto su dati che possono essere magari proprio la loro produzione creativa, può portare a uno sviluppo della tecnologia che non è sostenibile da un punto di vista poi della produzione creativa e culturale, quindi degli esseri umani. Quindi da questo punto di vista, diciamo, hanno delle legittime paure e per questo motivo chiedono, diciamo, un sostegno nel rapporto anche con il legislatore, non solo italiano ma soprattutto europeo, per cercare di tutelare comunque quella che è la loro proprietà, perché il diritto d'autore è proprietà intellettuale.
È già successo in passato che l'uso di nuove tecnologie impattasse su queste attività, su questi mestieri, la musica, il cinema, eccetera. Questa volta però, diciamo, chi entra sono grandi piattaforme, no? Grandi concentrazioni anche finanziarie, pochi nel mondo possono fare questi investimenti. Questo aumenta i timori per come verrà usata l'intelligenza artificiale anche dagli autori che avete interpellato?
Beh sì, sono polarizzazioni. Oggi essere forti nel mondo dell'AI generativa, per essere forti bisogna avere centinaia di migliaia di...
Pronto?
Model, quindi ecco, sicuramente sì. Questa polarizzazione non è positiva.
Ok, abbiamo perso un pezzettino, Fedeli, della sua ultima risposta, perché è andato via l'audio per un momento. Quindi, riprendendo il tema su questo punto, se ce lo riassume un attimo, perché ci siamo persi, non abbiamo sentito. No, non facciamo in tempo? No, mi dicono di no dalla regia. Va bene, mi devo fermare, credo per questione di tempo o anche di collegamento, perché non si sente più, è caduta la linea. Va bene, allora adesso c'è il punto autotrasporti e poi torniamo però in diretta tra pochi minuti per chiudere la puntata con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, a tra poco.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci con le notizie di metà settimana dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Carenza di autisti di mezzi pesanti è diventato un po' uno dei leitmotiv dei nostri spazi dedicati a questo mondo. E lo ribadiamo, in Italia ne mancano almeno 20.000 e con l'età media avanzata di chi oggi fa questo mestiere l'emergenza è destinata ad aggravarsi. Tra i motivi che tengono lontani i giovani dalle cabine dei tir c'è il costo eccessivo per il conseguimento delle patenti e della CQC, e cioè la carta di qualificazione del conducente. Parliamo di migliaia e migliaia di euro. Di qui il cosiddetto bonus patenti, istituito dal governo per offrire un contributo a chi intende seguire questa strada. La notizia è che al fondo destinato a questi incentivi, il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2024 ha destinato un'integrazione di 2,5 milioni di euro. Si aggiungono ai 5,4 già stanziati annualmente per il triennio 2023-2026. Chiaramente, per poter presentare le domande bisogna attendere la conversione in legge del decreto. E a proposito di legge di bilancio, Unatras ha sollecitato un incontro con il ministro dei trasporti Salvini. L'Unione delle associazioni dell'autotrasporto denuncia di non aver visto nel testo alcuna misura a sostegno del settore e chiede di conoscere gli intendimenti del governo per sostenere la transizione ecologica del comparto e dare una prospettiva di sviluppo a migliaia di imprese. Di qui la richiesta di riapertura del tavolo dell'autotrasporto per affrontare tutte le questioni sul tappeto. Sergio Lomonte, segretario segretario generale di Unatras.
C'è il tema delle condizioni di contesto, della mancanza di alcune normative che noi sollecitiamo al governo e che da tempo ormai vengono un po' non prese in considerazione, ecco, utilizziamo un eufemismo. Parliamo di quelle norme, per esempio, relative al rafforzamento dei tempi di pagamento per i servizi resi dai trasportatori alla committenza. Abbiamo una normativa che prevede tempi strettissimi, rigidissimi, il pagamento a 30 giorni per un servizio di trasporto. Questo viene bellamente disatteso e non solo si trasborda fino a 60 giorni, ma addirittura si arriva a 90, 100 giorni. Capite bene che in una situazione di questo tipo chi deve comunque pagare gli stipendi, pagare i contributi, pagare le tasse si trova fortemente penalizzato. Il tavolo istituito presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti per volontà del Ministro Salvini, ma ad onor del vero esistito anche con altri ministri che lo hanno preceduto, è un tavolo che a partire dal confronto delle associazioni maggiormente rappresentative, quelle dell'albo dell'autotrasporto, serve un po' a discutere e a risolvere le problematiche del settore, della categoria appunto. E questo è un tavolo fondamentale che il ministro aveva promesso di convocare con cadenza mensile e che dopo i primi periodi appunto di assiduità ha visto via via scemare anche di interesse.
È confermato lo sciopero di 48 ore lunedì e martedì prossimi di tutti gli addetti del comparto, parliamo di circa 1 milione di lavoratori. Lo stop è stato proclamato dai sindacati di categoria dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Intermodalità ferro-gomma, una buona notizia per quanto attesa da tanto, troppo tempo, arriva dalla Francia. Le autorità transalpine hanno fatto sapere che il traforo ferroviario del Fréjus riaprirà entro la fine di marzo, quando appunto saranno completati i lavori di messa in sicurezza della collina soprastante dopo la frana caduta l'agosto dello scorso anno. Riprenderà quindi il traffico cargo e chiaramente anche il traffico passeggeri. Parliamo della linea Torino-Lione. Sul fronte del traforo stradale la circolazione sarà sospesa tra le 22 di venerdì 13 dicembre e le 6 di lunedì 16 dicembre. Questo per consentire interventi tecnici in vista dell'apertura della seconda canna. Caso Stellantis, nei giorni segnati dalle dimissioni della ditta Varesh, la protesta dei lavoratori di Trasnova, l'azienda di logistica che opera per conto del gruppo, protesta scattata dopo l'annuncio che la commessa non sarà rinnovata. Rischio 650 posti di lavoro a Mirafiori, Cassino, Melfi e Pomigliano d'Arco. Qui è già lunedì scorso il presidio di un centinaio di lavoratori con blocco dei cancelli. A sostegno dell'avvertenza i sindacati confederali hanno indetto 32 ore di sciopero. Nel nostro paese cresce la quota di merce trasportata via aereo. Nei primi 10 mesi del 2024 gli aeroporti hanno movimentato oltre 1 milione di tonnellate di merci, con un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Punto autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto mondo.
Mais ce que nous avons voulu faire, c'est faire chuter un texte, un mauvais budget. C'est ce qui m'a animé, et uniquement cela. Un budget que j'ai qualifié de socialiste, pourquoi? Parce qu'il portait 40 milliards d'euros d'impôts de plus à la charge des Français.
Il grande cruccio del budget in questo momento in Francia,
esatto,
Giulia.
Questa era la voce di Eric Ciotti, che ricorderete uscito dal suo partito, i Repubblicani, è stato ieri tra quelli che hanno votato per la mozione di censura facendo cadere il governo Barnier. Il motivo del contendere era la finanziaria forzata con l'articolo 49.3 che permette di bypassare l'Assemblea Nazionale e che è costato appunto il posto a Barnier. I giornali francesi si occupano praticamente solo di questo, perché non si capisce bene che cosa succederà. Macron ha promesso una sostituzione lampo, ma nell'ultimo governo questo Barnier non era stato così facile da formare, quindi si spera, perché poi sembra molto importante presentarsi sabato e domenica, in cui ci saranno tutti i leader mondiali, Trump compreso, per la riapertura ufficiale della cattedrale di Notre Dame dopo il restauro per l'incendio di 5 anni fa, però credo che insomma davvero, a meno che ci sia qualche aggiornamento adesso dell'ultima ora, insomma sicuramente colloqui di tutti i tipi, e vedremo se davvero Macron riuscirà a formare un governo, a nominare un nuovo primo ministro. C'è addirittura chi pensa che potrebbe rinominare Barnier, mi sembrerebbe fantapolitica, però lui ha chiamato fantapolitica anche le sue possibili dimissioni, che continuano a essere chieste da destra e da sinistra, quindi vedremo veramente che cosa succederà anche sui mercati oggi, per vedere quanto questa incertezza pesa poi anche sugli operatori finanziari.
Francia in apertura, che altro Giulia? In primo piano?
Sì, ti porterai in Germania, perché sì, anche lì sì, si vota a febbraio, però continuano a volare gli stracci, anche perché i sondaggi in vista delle prossime elezioni sono impietosi, soprattutto con la FDP, il partito dei liberali, che è uscito che ha causato di fatto la crisi di governo. Il suo leader Christian Lindner ha fatto un passo indietro, la FDP da molti sondaggi in questo momento è data al 3%, che significa, con quella soglia che c'è in Germania del 5%, che non entrerebbe neanche in Parlamento. La CDU è data al 32-33, subito dopo verrebbe la SPD, che addirittura guadagna qualcosa, e il terzo partito diventerebbe invece l'AfD, Alternative für Deutschland. Quindi ancora una volta sulla base di questi sondaggi si capisce che sarà difficilissimo formare un governo di coalizione. Ma sentiamo Christian Lindner, che continua a insistere, continua a tenere le sue posizioni, che sono quelle che l'hanno fatto uscire dal governo, perché lui è sempre stato fortemente contrario a rompere il tabù del debito, del deficit zero della Germania, e a continuare a invece cercare di tagliare le tasse, ma continua a sostenere che la sua ricetta avrebbe funzionato, e in realtà non si capisce da dove sarebbero potuti venire i soldi per un taglio delle tasse. È l'annoso problema sempre che si pone a chi promette tagli delle tasse e poi ha a che fare con la dura realtà. Ma sentiamo le parole di Christian Lindner.
Die Ukraine zu unterstützen, auf Rekordniveau zu investieren und sogar die Steuerlast zu senken, indem wir bei Bürokratie, indem wir zum Beispiel beim Bürgergeld, bei den Folgen der irregulären Einwanderung nach Deutschland.
Continua insomma a sostenere, avete sentito, che anche il sostegno all'Ucraina naturalmente costa molti soldi pubblici, ma Lindner dice no, si poteva continuare a fare, si potevano tagliare le tasse. E poi salta fuori spending review alla tedesca, tagliare la burocrazia, anche questo lo continuiamo a sentire, evidentemente è molto più facile da proclamare che poi da fare. Ti porterei però negli Stati Uniti, perché lì c'è questa gigantesca caccia all'uomo, anche qui se non hai notizie dell'ultima ora.
Non mi pare, su
in realtà la caccia a questo all'assassino di Brian Thompson, che era l'amministratore delegato della United Healthcare, una società di assicurazioni sanitarie. Io quando ieri ho sentito questa notizia mi sono venuti in mente due film, uno del 2001 con Denzel Washington, John Q, e poi L'uomo della pioggia del 97 con Matt Damon. Non è un caso che siano film americani, perché in entrambi i casi erano le storie di John Q, che sequestrava il cardiochirurgo che avrebbe dovuto operare il figlio, ma non poteva perché l'assicurazione sanitaria non copriva le spese, e l'altro era la storia di un malato terminale di leucemia che faceva causa a una società di assicurazioni che non gli aveva garantito le cure adatte. Quindi questo problema è gravissimo negli Stati Uniti. Si ipotizza che appunto l'assassino avesse una questione personale con Brian Thompson, perché ha lasciato molte tracce, non sembra un killer professionista, ecco, ha lanciato una bottiglietta d'acqua sulla quale potrebbero trovare del DNA, insomma
addirittura incise sui proiettili 3 parole, adesso leggo l'ultima cosa, alcune lettere incise sui proiettili, secondo gli inquirenti.
Quindi insomma questa è ovviamente la notizia di apertura. E poi ci sono le due nomine più recenti fatte da Donald Trump. Una è quella del possibile segretario alla difesa, e che però forse potrebbe non essere approvato. Se abbiamo tempo sentiamo l'audio.
No,
non abbiamo tempo. Sì. E poi invece trovo interessante, visto che anche tu sei appassionato appassionato alle, insomma, parli spesso delle criptovalute. Ieri sappiamo ha superato il Bitcoin la soglia dei $100,000 e Donald Trump ha nominato come capo della SEC, equivalente americano, sì, della nostra Consob, un ex commissario SEC che sicuramente ammorbidirà le regole sulle criptovalute, in questo caso esattamente come aveva promesso di fare Donald Trump in campagna elettorale.
E va bene, Giulia Crivelli, grazie, è tutto, ci fermiamo qua per la puntata di oggi. Anna Lanariva in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.